Buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Uno viene sempre volentieri ad Assisi, no? Abbiamo un po' tutti le radici, qualche radice in questa città. Che mi ricordo un certo periodo, qualche anno fa, si facevano sempre qui gli incontri vocazionali dell'allora Centro Nazionale Vocazioni, quelli del dopo Pasqua, che erano sempre sulla direzione spirituale in connessione al servizio dell'animazione vocazionale, tanto che a un certo punto qualcuno propose di eleggere Assisi come città vocazionale.
E poi è morta questa cosa, ma adesso rivive.
No, poi si decise di fare questi incontri in diversi posti. L'incontro dopo Pasqua è sempre in un santuario, comunque in un posto particolarmente significativo, visto che in Italia ne abbiamo tanti, grazie a Dio, di questi posti significativi, no, per la vocazione. Ecco, bene, allora sono contento di essere qui con voi questa mattina per affrontare questo argomento che è un po' ciò che veramente sta a cuore. Dunque devo fare tutto in una relazione o in due?
Sì, in una, e però poi dopo praticamente c'è un'ora ancora per...
Ecco, dunque eventualmente posso concludere anche. Sì. Ecco, va bene. E tu dimmi il tempo. Dicevo, questo argomento che è quello che sta più a cuore all'animatore vocazionale, perché fare l'animatore vocazionale non vuol dire solo essere un esperto o conoscere tutto dal punto di vista teologico, biblico, carismatico, il senso della vocazione, ma alla fine vuol dire come farla questa proposta. Oggi questo è l'aspetto più problematico, no? Un pochino più debole anche, come fare la proposta vocazionale perché susciti un interesse, un'attenzione, un cammino, un processo che poi giunga al risultato, uno o all'altro risultato che in qualche modo provochi la persona a cercare, a mettere al centro della sua attenzione questo cammino alla ricerca di sé, della propria identità, della propria vocazione. Identità e vocazione sono come due termini che si richiamano tra di loro, forse addirittura sovrapponibili l'uno all'altro, almeno dal punto di vista del credente. Ecco, questo è un po' l'aspetto un pochino più problematico, e non solo qui tra noi. Una settimana fa ero a Madrid al convegno di Pastoral Juvenil Vocacional della Spagna, e anche lì era questo un po' il problema, no? Come farla questa proposta in ambienti di vecchia cristianità, magari, in cui paradossalmente forse questo aspetto è ancora più debole, ancora più problematico, perché si porta dietro magari così incrostazioni che non sempre giovano alla interpretazione corretta di ciò che vuol dire vocazione. Poi oggi, in questo momento, mentre siamo entrati ormai nella fase preparatoria del sinodo, un sinodo che Papa Francesco ha voluto proprio orientato in questo senso, in questa direzione, che ci riporta al come. Quel titolo, I giovani, la fede, il discernimento vocazionale, nasconde soprattutto l'aspetto pedagogico come quello più delicato in questione, no? Dunque, ecco, recuperiamo l'importanza di questa dimensione. Noi preti, in modo particolare, a volte siamo così sostenitori delle quattro idee chiare e distinte, pensiamo che tutto possa risolversi a quelle altezze, e invece una autentica teologia deve poter diventare pedagogia. Se una teologia non diventa pedagogia, non merita quel nome. E la prova della teologia veramente ispirata è nel momento in cui quella teologia detta cammini praticabili da tutti, e dunque ispira percorsi che tutti possano fare, e dunque può essere comunicata a tutti, e dunque diventa buona novella per tutti e non solo per un gruppo particolare. Bene, allora vorremmo un po' toccare quantomeno qualche aspetto di questa vicenda pedagogica, come fare oggi la proposta vocazionale. Sappiamo com'è difficile oggi per un giovane di oggi fare una scelta, qualsiasi essa sia. Viviamo in una cultura adecisionale. Quanti problemi ci sono anche a livello così civile, politico, semplicemente perché decisioni che avrebbero dovuto essere prese un tempo non sono mai state prese, magari dal governo che c'era allora, no? Per non inimicarsi, per non perdere voti, per non perdere simpatie, per interessi personali, insomma, dunque certe scelte che avrebbero dovuto essere fatte un tempo non sono state fatte, si è continuato ad illudere la gente finché la crisi è scoppiata. E appunto questo perché a livello psicologico, al di là della questione così dell'esemplificazione politica che ci riguarda di meno, proprio perché sta venendo meno nella specie uomo quella che dovrebbe essere una capacità che invece caratterizza questa specie. L'uomo è un animale decisionale, l'uomo è un essere che è capace di decidere, la grande dignità dell'uomo è tutta qui in fondo, può decidere di sé, può decidere della sua vita, può decidere del suo futuro. Ebbene, oggi questa cosa si è come rovesciata nel suo contrario, cioè l'essere umano ha paura. L'essere umano crede che sia invece meglio, più facile, più comodo non fare scelte, non prendere decisioni. Se poi queste decisioni sanno di per sempre, sacerdos in eternum, no? Mamma mia, che paura. Ecco, dunque c'è una cultura che scoraggia, non solo non apre percorsi in questa direzione, ma li scoraggia addirittura, li chiude questi sentieri. Dunque non possiamo dimenticarlo questo, o magari prendersela solo con la generazione di oggi, colpevole di chissà quali colpe. Oggi il giovane di oggi nasce in una società, in una cultura in cui tutto attorno a lui gli dice non fare scelte, potrebbe essere pericoloso, non comprometterti, non fidarti della vita e del futuro, potrebbe essere rischioso. Resta in una situazione così di attesa, guardati attorno, guarda la vita dal piano superiore, dalla finestra, guardala passare, guardala scorrere, ma non è necessario che tu entri dentro nel contesto della vita facendo delle scelte che potrebbero così condizionarti, comprometterti. E infatti oggi se uno fa una scelta, se notate, si lascia sempre l'uscita di sicurezza, no? Il famoso piano B. Se non funziona questo, mi lascio aperta un'altra possibilità, un'altra alternativa. Dunque se facciamo l'amore e tu ti ingravido, può succedere, no? Va bene, non è mica detto che ti debba sposare, non è mica detto che neanche che debba nascere il bebè. Se facciamo degli errori, c'è sempre il modo di recuperare, di risolvere, di non lasciarsi condannare da una scelta magari sbadata, distratta, fatta un tempo. E così un po' in tante cose, guardate appunto il matrimonio forse è proprio la cartina di tornasole di questa situazione, no? La paura di compromettersi con un altro. Quando due si sposano io scommetto non solo sui miei sentimenti, scommetto sui tuoi. E dunque il matrimonio è proprio la metafora della dignità umana, che dice una persona che si fida dell'altra, appunto da abbandonarsi ai suoi sentimenti, promettergli. Il matrimonio significa questo di per sé, no? Ti sarò fedele, starò con te, come dice quella bellissima formula, nelle situazioni tristi, nelle situazioni liete, in qualsiasi caso, per sempre. Ecco la dignità dell'uomo e la dignità dell'uomo come essere relazionale, no? Ecco, tutto questo oggi si è come ribaltato, no? Cioè tutto questo fa paura, tutto questo non dice più la dignità, anzi è temuto come uno scacco che potrebbe diventare matto e dunque compromettere la tua vita e negarti la felicità. D'altro canto, c'è anche un altro elemento che dobbiamo calcolare. Credo che sia importante un animatore vocazionale che tenga conto di questi elementi, non sono così solo una premessa, ma capire che per scegliere evidentemente ci vuole una cultura attorno a sé o comunque una possibilità percettivo-interpretativa attorno a sé che mi consenta di vedere che c'è qualche cosa che è più bello di qualcos'altro. Cioè per scegliere, sempre da un punto di vista psicologico, mi pongo in questa prospettiva, per scegliere è importante il primo elemento nella psicologia della decisione, qual è? È il cosiddetto elemento preferenziale, per cui uno scopre che c'è qualche cosa che vale più di qualcos'altro. La sua scelta va in quella direzione. Ma se attorno a me tutto è piatto, se attorno a me l'elettrocardiogramma della società, della cultura, della mentalità, della sensibilità generale, è tutto piatto, tutto vale come il resto, tutto è grigio, tutte le vacche sono grigie. Se tutto è uguale a tutto, non ho più niente che provochi la mia scelta. E questo è un anti-evangelo, perché vorrebbe dire non esiste più la bellezza, non esiste più qualcosa che è più bello di qualcos'altro. Non esiste più qualche cosa che nella linea e in una così graduatoria, per così dire, di verità, di valori, venga prima, sia prioritario, al punto da meritare che tu possa dare la tua vita, dare te stesso per questo qualche cosa, che vale più di qualcos'altro. Per scegliere ci vuole l'elemento preferenziale, ci vuole l'omino che va per il campo e trova un tesoro e dice, porca miseria, questo è un tesoro, una cosa bella, straordinariamente bella, ma do via tutto quello che ho per prendere il tesoro, ha scoperto qualche cosa che vale più di qualcos'altro. E gli altri dicono, ma che stupido, perché dai via tutto quello che hai? Dice, no, il Vangelo dice, no, non è stupido, infatti dice il Vangelo, pieno di gioia. Perché? Perché ha scoperto qualcosa che vale più di qualcos'altro. Ora, se nella società in cui si vive tutto è piatto, non c'è più niente da scegliere. Perché oggi la crisi vocazionale? Perché non c'è niente da scegliere. Chi è l'animatore vocazionale? È uno che si ostina a far capire che invece c'è qualche cosa che vale la pena, qualche cosa che vale più di qualcos'altro. E fondamentalmente questo sei tu, questa è la tua vita, il tuo futuro, il quale assumerà senso nella condizione in cui tu scoprirai che c'è qualche cosa per la quale vale la pena che tu dia la tua vita. Però non puoi dimenticarlo, come animatore vocazionale non te la prendere con la generazione giovanile che è diventata improvvisamente così non più generosa. È una cultura nella quale il giovane vive oggi, che probabilmente affetta anche noi, secondo la quale appunto tutto è grigio, tutto è uguale e non c'è nulla più da desiderare. Il desiderio evidentemente è azionato come forza interiore proprio da questo, no? All'inizio del decidere c'è il desiderare, qualcosa che voglio realizzare perché è importante in sé per me, ma tutto questo evidentemente viene meno se attorno a me vedo appunto questo piattume generale che rende tutto uguale a tutto. Allora, vediamo un po' come riattivare, se possibile, no? O come animare la nostra azione vocazionale con qualche cosa che possa tirar fuori il giovane da questo letargo decisionale, o da questo letargo antidecisionale, da questa sorta di sonno dei desideri, di inerzia desiderante, e che rende poi improbabile la scelta. Desiderare vuol dire, così detto in modo ancora abbastanza generico, concentrare tutte le proprie energie nella tensione verso qualcosa che l'individuo sente come centrale per la propria vita e lo sente sempre più. Dunque concentrare, desiderare questo esercizio come di concentrazione, fare in modo che non ci siano perdite di energia che vanno altrove, dunque concentrare tutte le proprie energie nella tensione verso qualcosa che l'individuo sente sempre più come centrale, prioritario, importante, significativo, qualche cosa che dà senso ai miei giorni, alla mia vita, al mio cuore, alla mia sessualità, a tutto di me, non solo così, a una dimensione spirituale. Al punto che se la concentrazione energetica, questo modo un po' freddo ma vero, no? Desidererebbe questo, concentrare l'energia. Questa concentrazione energetica è come la pressione delle acque sulle pareti di una diga, immaginatela, l'ammasso d'acqua che fa pressione sulle pareti di una diga in alta montagna. La decisione che cos'è? È il punto di rottura della diga che fa fuoriuscire l'acqua. E naturalmente più energia è stata lì concentrata, più forte, più violenta, più efficace, più decisiva, radicale, sarà poi la decisione. Come fare per attivare oggi? Allora, nell'epoca, come sappiamo bene, no, quei due psicologi che chiamano questa cultura la cultura o la società di oggi, l'epoca delle passioni tristi, laddove le passioni tristi sono soprattutto le passioni che non sono negative, non so, la depressione, la tristezza, ma la incapacità di provare passione. Ecco, come fare per attivare oggi, nell'epoca delle passioni tristi, questo tipo di desiderio così intenso da rompere la diga dell'inerzia? Ecco, la proposta che vi faccio parte da un termine e da una espressione che fa abbastanza parte del nostro linguaggio così quotidiano, corrente, ma che forse non è abbastanza oggetto di un'attenzione, come dire, starei quasi per dire scientifica, no? Non è oggetto di particolare attenzione educativa, formativa, anche nell'ambito cristiano. È la sensibilità. È questa parola che molte volte consideriamo con una certa sufficienza, come qualche cosa di passeggero, di volatile, di puramente velleitario, no? Ma che poi non è importante per la vita è importante quello che tu fai, porca miseria, no? Le altre sono tutte storie, cose che senti, non senti, le puoi sentire perché sei contento, poi non sei più contento e allora non le senti più. E invece la sensibilità è importante, perché questo mondo interiore in cui c'è tutta questa energia, c'è molta energia. La sensibilità è ciò che ci fa provare interesse per la vita, è ciò che ci fa essere contenti, è ciò che che risveglia in noi una certa passione vitale. La sensibilità è ciò che ci fa vivere le relazioni in un certo modo, è ciò che ci fa preferire un certo tipo di relazioni, è ciò che ci dà la forza per superare le difficoltà. Basta pensare a quelli che sono gli elementi costitutivi della sensibilità per capirne l'importanza. Di cosa è fatta la sensibilità? La sensibilità è fatta di sensi esterni e interni, è fatta di sensazioni, di emozioni, di sentimenti, di affetti, di desideri, di gusti, di criteri di scelta etico-morali, di pensieri, di passioni. Vi pare poco? È lì che si deve intervenire se si vuole portare avanti un qualsiasi cammino educativo. E purtroppo dobbiamo ammettere che invece non siamo tanto abituati, i nostri programmi formativi non danno tanto spazio alla sensibilità. È molto difficile trovare in una ratio in institutionis sacerdotalis o vite consecrate, è molto raro, è molto difficile trovare un capitoletto dedicato alla formazione della sensibilità, molto raro, ma anche nella ancora recente, ratio institutionis sacerdotalis, è stata partorita dalla congregazione per il clero, non c'è attenzione in questo senso. In realtà è proprio quello che deve cambiare, se no rischiamo di essere farisei o parenti dei farisei o discendenti, perlomeno il rischio. I farisei avevano una condotta perfetta, correttissima, ma il loro cuore, il loro intimo era un groviglio di sensazioni che andavano in direzione esattamente contraria. Per questo che Gesù si oppone continuamente a questi personaggi, che non sono per niente, il fariseismo non è in crisi vocazionale, ahimè. C'è qualcuno che dice che un po' di fariseismo è presente in tutti noi, e non è così strano. Perché appunto se non si dà attenzione alla formazione della sensibilità, noi rischiamo di legittimare una vita in cui il comportamento è corretto e tutta l'attenzione è per il comportamento. Mentre non solo il resto è contrario, ma non c'è neanche l'attenzione, capite? Non cresciamo neanche con questo tipo di attenzione alla sensibilità, per cui vigiliamo su di esse, vigiliamo sui sentimenti, magari ci sentiamo anche proprio, come dire, ci sentiamo nel giusto, magari particolarmente quando ho un sentimento contrario, però in realtà nella mia vita mi comporto bene, dunque faccio violenza su quei sentimenti, dunque sono bravo e dunque probabilmente mi posso aspettare anche un merito doppio, proprio perché mi sono opposto a un sentimento, dunque ho fatto violenza a questo sentimento. Io dico no, non si tratta di fare violenza ai sentimenti, si tratta di metterli in crisi, dunque sento un sentimento, lo devo mettere in crisi, devo dirgli da dove vieni, gli devo dire ma se questo sentimento lo avverto dentro di me, questo sentimento è roba mia, questo sentimento dice quello che io sono, al di là di quello che io dico di voler diventare, al di là di quello che può essere il mio comportamento. Perché questa disattenzione alla sensibilità? E allora potremmo continuare in questo senso, cercare di definirla. Che cos'è sensibilità? La sensibilità è quell'orientamento emotivo, orientamento vuol dire qualche cosa che ti attrae, tu non te ne accorgi ma ti attrae. Cioè te ne accorgi poi perché dici, ah mi va di fare così, oppure non te lo dici neanche, però lo fai. E lo fai perché appunto non lo metti neanche in discussione l'orientamento, ma siccome questo orientamento c'è ed è efficace ed è effettivo e spinge, tu fai come ti dice l'orientamento, senza neanche preoccuparti di chiederti, oh ma l'orientamento è sano o no? È saggio o no? È evangelico o è pagano? È intelligente o è imbecille? Mi porta verso la libertà o mi porta a essere sempre più dipendente? È chiaro che se tu non ti poni questo interrogativo, questa domanda, è chiaro che rischi di esserne sempre più dipendente. Come tanti giovani oggi che vivono nella dittatura dei sentimenti. Quante volte un giovane vi avrà detto perché fa quello? Perché mi sento di farlo. Se mi sento di farlo, oh, chi sei tu per opporti, per dirmi che non va bene? Io mi sento di farlo, no? E dunque sono libero di farlo. Perché no? La dittatura dei sentimenti. È libertà questa? Ma forse sarebbe più libertà dire, ehi sentimento, com'è che sei spuntato dentro di me? Oggi si dice bisogna fare la filiera dei cibi, no? Degli alimenti che ci vengono a tavola, giustamente, da dove viene, chilometri zero, qual è la sua origine, quali sono i vari passaggi, e noi diciamo, caspita, la nostra salute ha diritto, no, di sapere. Ecco, perché non fare anche queste realtà interiori, sentimenti, desideri, gusti, mica nascono dal vuoto, mica ci sono catapultati dal cielo, o qualcuno ce li ha iniettati dentro. È tutta roba mia, che ha tutta la sua storia, preistoria. E se tu percorressi quella preistoria scopriresti cose molto interessanti su di te e scopriresti che magari quelle realtà non ti portano verso il tuo bene, perché vedete qui in questione non c'è neanche una legge, una morale, un decalogo, non devi fare quella cosa perché non si può fare, perché è scritto da qualche parte che non la puoi fare, no, il problema sei tu, la tua felicità, se tu ti fai prendere in giro. Se tu diventi sempre più dipendente da una certa realtà che è nata dentro di te, senza che tu te ne rendessi conto, che dunque tu hai favorito, ma senza stare attento, appunto questo è il problema, tu non stai camminando verso la tua felicità, dimenticatelo. Il problema non è più non sei secondo una morale. Il problema è tu non stai costruendo la tua felicità, non stai costruendo la tua libertà. È tutto tuo interesse, fermati, pensaci un pochino. Io non sto qui a dirti come devi comportarti, lo sai già, non c'hai bisogno che te lo dica io. Anzi, quando noi uomini di chiesa diventiamo i gendarmi della morale, diventiamo irricevibili, no? E diventiamo pesanti e veniamo rifiutati. Giusto, è giusto. Il problema è un altro, la tua libertà. Tu non sarai mai contento se vivi così. Allora, dicevamo, questo orientamento Emotivo vuol dire scatta così emozione, è una forza, l'emozione è una forza enorme, che infatti diventa anche mentale, condiziona il giudizio, condiziona la mente. La mente che sarà sempre più portata a dire è giusto fare così, perché è giusto? Perché me lo sento dentro. La motivazione è interna, capito? È tutto autoprodotta, è una cosa proprio veramente imbecille, perché non c'è più un punto di riferimento, un esame, è vero in sé, è giusto in sé? Caspita, ci sarà qualcosa che è vero, che è giusto in sé, no? E invece qui cos'è giusto? No, perché me lo sento dentro. Va dove ti porta il cuore, allegria, va dove ti porta il cuore. E ma magari forse è il caso di chiedersi, ma sto cuore dove è stato imparato ad andare? Dove ha imparato ad andare? Dove è stato educato ad andare? Non sarà intelligente forse porsi questa domanda? Che senso ha? Va dove ti porta il cuore, che bello, suggestivo, patetico, vagamente mistico, che ne so come... sospeso nel vuoto dell'indeterminatezza, no? Per cui va dove è tutto buono là dove ti porta il cuore. Il cuore segue le vicende della tua vita, e tutte le scelte che tu fai vanno a ripercuotersi lì e diventano piano piano che cosa? Orientamento. Il quale orientamento piano piano funziona per energia sua. Non occorre che tu giri la chiavetta, che tu premi, fai clic su qualche bottone strategico della tua stanza dei bottoni, parte da solo e tu come un ebete che gli vai dietro e parli di libertà, la libertà di vivere quello che mi sento dentro, mando vai. Cioè, questo sia veramente, come dire, qualche cosa che è proprio patetico, fa pena, fa tenerezza, però è come uno che sta andando verso un burrone senza rendersene conto. Questo orientamento emotivo che tocca però anche il cranio, tocca anche la testa, che dice va bene così, va bene perché me lo sento dentro. Tocca anche la decisione poi, perché evidentemente la volontà sarà sempre più spinta a fare in quel modo. Dunque un orientamento emotivo, ma anche mentale e decisionale, impresso al mondo interiore della persona, da che cosa? Dal suo vissuto, a partire dalla sua educazione primitiva infantile e poi sempre più impresso dalle sue scelte. Dunque, ragazzi, la sensibilità è roba tua, tu te la sei costruita. Non cominciare a dire che uno se la ritrova perché fa parte del suo temperamento, del suo carattere, tutte balle. Ognuno è autore della propria sensibilità, ognuno se la costruisce, ognuno ha la sensibilità che si merita, tiè. Ognuno è responsabile della propria sensibilità. Capite? Non mi pare che queste siano cose che riguardano l'igiene della persona, santo Dio, siamo così preoccupati dell'igiene, dalla filiera dei cibi alla raccolta differenziata, alle palestre e all'estetismo salutista. E non sarà importante provvedere a queste norme di igiene elementare psichica, che poi decidono del bene più grande che una persona ha tra le mani, che è la sua felicità, santo Dio, che a sua volta nasce dalla sua libertà. E dunque questo chiede un minimo di attenzione a questi elementi che sono i fondamentali. Dunque parti dall'idea che sei tu che attraverso le tue scelte di ogni giorno, piccole o grandi che siano, consce o inconsce, implicite o esplicite, pubbliche o private, in ogni caso le tue scelte e ogni tua scelta orienta la tua sensibilità, orienta la tua energia o in una direzione o in un'altra, o in un senso, potremmo dire, eterodiretto, attento all'altro per dare così un colore a questa direzione, oppure in senso autoreferenziale. Dopo tu ti ritrovi di fronte alle situazioni della vita che fai delle scelte che sono autoreferenziali. Come mai? È perché mi sento così. No, perché mi sento così, perché tu hai fatto delle scelte che vanno in quella direzione. È ovvio che adesso tu ti ritrovi con questo cumulo energetico che va in quella direzione. È tutto il tuo passato che ha camminato in questa strada. Non puoi aspettarti il contrario. A quel punto, opzione vocazionale, e che è? Sembra così strana, no? Perché cala in un equilibrio personale soggettivo che si è costruito, che si è orientato in tutt'altra direzione. Ecco dove dobbiamo agire allora. Sulla sensibilità, come la potremmo chiamare? Vocazionale. L'animatore vocazionale è uno che parte da lontano. È uno che non va lì così subito a parlare del seminario, che oh, che pena, il seminario sempre più deserto. Oh, le parrocchie sguarnite. Oh, ahimè, come faremo? Dobbiamo accorpare le parrocchie, dobbiamo... L'animatore vocazionale non è un vigile del fuoco, non è un pompiere, non è un galoppino di partito, non è uno che un rappresentante di un certo prodotto che va lì a cercare di fare in modo di renderlo appetibile. L'animatore vocazionale cerca invece di lavorare proprio su questo aspetto della vita, che è fondamentale per tutti, per tutte le vocazioni ovviamente. Per tutte le vocazioni ovviamente. Si tratta di ravvivare questa sensibilità. Ci sono vari tipi di sensibilità, no? C'è la sensibilità relazionale, c'è la sensibilità morale, tantissimo, no? Quella che ci fa distinguere il bene dal male, c'è la sensibilità penitenziale, che ci fa sentire il dolore per quello che abbiamo fatto, il dispiacere, c'è la sensibilità intellettuale, la passione per la verità, c'è la sensibilità estetica, il gusto del bello, delle cose belle. Sono tutti aspetti, vedete, la sensibilità è un concetto molto economico perché è un termine che abbraccia tutta la vita e dunque l'attenzione alla sensibilità ti fa essere poi pedagogicamente attento a tantissimi aspetti, diremo a tutto ciò che riguarda la tua vita, perché la sensibilità riguarda tutto quello, non lascia fuori niente. I vari tipi di sensibilità, e ne ho fatto solo qualche esempio ora, no? Dicono come tutto nella nostra vita dipende da quell'orientamento emotivo che noi abbiamo impresso a partire da molto tempo, da quando abbiamo avuto l'uso della ragione, praticamente al nostro mondo interiore e che ora ci orienta proprio come un magnete che ci attrae. Noi sentiamo l'attrazione e qualche stupido quella attrazione la chiama, come la chiama questa attrazione? Libertà. Mi trovo un assurdo. Questa attrazione che lui si è formato, magari senza rendersene conto, dunque non in condizioni di libertà, perché l'ha preso in modo abbastanza inconsapevole, ecco, questa attrazione che sente ora ad agire in un certo modo, a giudicare in un certo modo, a sentire in un certo modo, a valutare la vita in un certo modo, la chiama libertà. E quando trovo che qualcuno gliela mette in discussione, dice, oh, rispetta la mia libertà. Libertà di coscienza, no? Chi sei tu per mettere in discussione la mia libertà? Oh, è libertà quella lì? È forse il caso che ricorriamo all'explicatio terminorum, come si diceva una volta quando si studiavano le tesi di San Tommaso. Qual è la vera libertà? Ecco, allora, l'animatore vocazionale dovrebbe lavorare qui, anche se questo dà la sensazione di partire da lontano. Giusto, giusto, è così. Noi non giudichiamo la nostra azione pastorale dai numeri, quanti sono entrati? No, la domanda fatidica. Che cos'è sensibilità vocazionale? È quell'orientamento interiore, possiamo riprendere la definizione di sensibilità e applicarla alla questione vocazionale. È quell'orientamento interiore che nasce dal desiderio. Quale desiderio? Desiderio del tutto naturale nell'essere normale. Il desiderio di cercare il proprio posto nella vita. O se volete, il senso della vita ancor prima. E secondo, di porsi in ascolto, un desiderio efficace, di porsi in ascolto di quanto possa aiutare nella ricerca. Dunque, sensibilità vocazionale è un giovane che dice... Fammi capire, fammi vedere, fammi sentire se c'è qualcosa, qualcuno, qualche elemento, qualche segno che mi possa aiutare a capire qual è il posto che devo occupare nella vita. Perché, accidenti, è importante questo per me. Sto parlando di me, mica sto parlando della Santissima Trinità o della Santissima Eucaristia. Cioè, non è un problema religioso. o immediatamente religioso. È un'esigenza naturale. L'essere normale prova questo tipo di desiderio, di tensione, di ricerca, se è normale. Dunque, desiderio di, abbiamo parlato prima di desiderio, no? Di cercare quello che è posto nella vita, che è nascosto nel senso della vita, di porsi in ascolto di quanto e di chi possa aiutare nella ricerca, e che, desiderio forte, ricordate l'immagine della diga, dà il coraggio poi di decidere in libertà e responsabilità. Libertà che vuol dire, ecco quello che mi pare di aver colto, dove vedo che c'è qualcosa che conta più di qualcos'altro per me. Accidenti. E dunque vado in quella direzione, è normale. Ho scoperto il tesoro, dunque vado in quella direzione. Libertà. La libertà è questa, la libertà è quando uno prende in mano la propria esistenza e fa una scelta ragion veduta. E responsabilità. Certo, io sono responsabile di tutto questo percorso. E dunque non è un altro che mi sollecita, che mi spinge o che mi decide, che decide al posto mio. Potremmo dire che fare animazione vocazionale significa suscitare tale tipo di sensibilità. Quando un animatore vocazionale ha suscitato, quando un credente, un fratello maggiore, ecco, una sorella maggiore, non stiamo parlando di una categoria speciale di persone che Sua Eccellenza ha nominato animatori vocazionali senza bisogno di fare un concorso in diocesi, no? Vinca il migliore, perché normalmente questi sono posti che non sono così tanto, non c'è la fila proprio, no? Per fare l'animatore vocazionale. E dunque l'animatore vocazionale chi è? È un credente, è uno che ha fatto questo cammino, è uno che ha educato la propria personale sensibilità vocazionale, dunque è un chiamato che diventa chiamante. Un chiamato non può non diventare chiamante. Se un chiamato non diventa chiamante, vuol dire che ha smarrito la propria chiamata. E dunque è del tutto naturale, non stiamo parlando, ripeto, di una razza speciale, di eroi o di poveretti. O di frustrati poi alla fine magari, no? Ma stiamo parlando del semplice credente, della persona che ha fatto questo percorso, dunque si fa carico del percorso di un altro, si rende uno di quei cenni, no? Di quegli aiuti per individuare il senso della vita e il posto da occupare, dunque viene del tutto naturale, non c'è bisogno di una ulteriore chiamata, di un ulteriore incarico che viene dall'alto, dall'autorità, è del tutto naturale essere animatore vocazionale, è uno che ha vissuto in sé questa sensibilità e dunque il suo intervento mira non solo a provocare un gesto, ma soprattutto a formare nel giovane un atteggiamento o disposizione interiore. Questa è la cosa importante, che poi continuerà. Capite, questo tipo di orientamento poi non è solo finalizzato a faccio sta scelta o no, vado in seminario o no, mi sposo o mi faccio prete. È un atteggiamento che poi è destinato a durare tutta la vita, certo, perché ha a che fare con questa formazione di una sensibilità che dovrebbe crescere, sentimenti, sensazioni. Qui non abbiamo parlato dell'aspetto formativo, proprio in modo analitico di ogni elemento, ma è il fondamento della formazione permanente, no? L'attenzione alla sensibilità. Dunque l'animatore vocazionale mira a formare nel giovane un atteggiamento, disposizione interiore che implichi a sua volta vari altri livelli o ambiti di sensibilità, che sono poi vari modi di desiderare fino a giungere a decidere. Cioè il principio è questo. Per giungere alla decisione, no? Per giungere alla decisione occorre, e sto parlando dal punto di vista dell'animatore vocazionale, dunque abbiamo detto l'importante è lavorare sulla sensibilità vocazionale, ma tra la sensibilità vocazionale e la decisione ci sono altre sensibilità da attivare. Ecco il principio pedagogico. Ci sono altre attenzioni ad altri ambiti di sensibilità implicati dalla sensibilità vocazionale. Allora, capite, il lavoro pedagogico si fa, non dico complesso, perché non è che sia complicato, ma è ricco. E questo dà a un intelligente animatore, tutti gli animatori vocazionali sono intelligenti, però vale la pena ribadire dov'è l'intelligenza, no? Ecco, dà all'intelligente animatore vocazionale la possibilità di intervenire efficacemente su qualche cosa che davvero più è tenuto presente, più potrà portare il giovane a fare una decisione, una scelta. Ecco il principio pedagogico. In tal modo si fa un'animazione vocazionale integrale. Non è integrale l'animazione vocazionale fatta in modo, in un certo modo tradizionale, il tipo che va lì per convincere il giovane di belle speranze, figlio di una buona famiglia, che magari fa il chierichetto, faceva il chierichetto, buono, bravo, pio e casto, a entrare in seminario. Questa non è animazione vocazionale integrale, potrebbe essere violenza vocazionale. Integrale vuol dire invece questa attenzione intelligente a tutti gli aspetti che possono favorire poi la decisione autentica. Allora, se siete d'accordo, vediamo brevemente queste sensibilità. Per esempio, la sensibilità intellettuale, veritativa. Ecco la prima, forse la prima sensibilità, poi non esiste proprio una graduatoria in questa, no? Però certamente questa fa parte, un po' direi prioritariamente, no? Perché è la sensibilità di chi vuole cercare, e di chi sente che può cercare, di chi sente che la vita non è qualcosa che gli è stato scaraventato addosso, che già porta in sé un orientamento obbligato. La vita è nelle tue mani, la dignità dell'uomo è proprio questa, no? E esiste un modo di vivere la vita nella verità, dunque, ecco, diciamo, il senso della vita, esiste la verità, la buona novella è questa, e tu puoi far entrare la tua vita dentro questo contesto veritativo, e puoi fare questa ricerca con la tua testa, questo è l'altro aspetto molto bello. Dunque, questa sensibilità veritativa nasce non solo da una esigenza insopprimibile di verità, ma dalla certezza che sia possibile trovarla e appassionante cercarla. Capite? Se non c'è questo tipo di sensibilità, tutto il discorso diventa molto incerto, molto ambiguo. Allora sono uno che fa su di te più pressione la vincerà. E invece no, sei tu che devi capire che è bello. La vita umana è bella anche per questo, perché la verità esiste, ma poi sta a te cercarla. E la puoi cercare. E io, se vuoi, ti aiuto a cercarla. Ti do qualche indicazione per cercare nella direzione giusta. O in una direzione promettente. In una direzione che non ti prenda in giro. In una direzione che da un lato ti dice, sì, guarda, c'è speranza di trovarla questa verità, ma ti devi dare da fare. Ecco, vedete, è un aspetto tra l'altro anche della nostra fede questo, no? Cercare chi è il credente, uno che cerca la verità, uno che cerca Dio. E in questo caso però non è una verità filosofica, non è immediatamente neanche una verità religiosa, ma è la verità tua, la verità di te. Devo verso la fine? Verso la tua identità. In fondo è questo, e forse è una cosa che ti importa, forse è importante, no? Cercare la verità della tua identità. Dunque, nessun seminario sullo sfondo e neanche nessuna opzione esplicitamente religiosa, è la tua identità, anzitutto. È quello che tu sei chiamato ad essere, che è un'esigenza di ogni essere umano. Per questo noi possiamo dire, si fa animazione vocazionale a chi? A quelli che frequentano, a quelli che vanno nelle scuole cattoliche, ai figli dei buoni, ai nostri. L'animazione vocazionale si fa a tutti, perché tutti hanno questo bisogno, che dovrebbe essere un desiderio, che dovrebbe essere sempre più una tensione, cercare la propria verità. L'animatore vocazionale non è un galoppino di partito. L'animazione vocazionale è universale. È impossibile non sentire il bisogno di scoprire la propria identità. Proibito darla per scontata o lasciare che siano gli eventi della vita a determinarla. Sciocco e indegno dell'uomo ridurla alla sistemazione economico-professionale sentimentale. 2. la sensibilità in qualche modo obbedienziale. Ecco, e qui cominciamo a fare un discorso relativo a un orientamento di fede. Non è semplice né immediato scrutare il mistero della vita. Per questo entra qui in campo la dimensione religiosa. Il credente sa che solo colui che gli ha dato la vita gliene può svelare il senso e il posto da occuparvi. Per questo non solo lo prega domandandogli la grazia di capire il proprio futuro, ma si pone nell'atteggiamento di chi cerca in un certo modo, ovvero il vir ob audiens, colui che porta una mano all'orecchio per avvertire, per sentire quel segno, quella voce, quel rumore, quella luce, quel qualcosa che in qualche modo gli lo può aiutare in questo orientamento. Ecco, dare al giovane questa sensazione, non essere autore di te stesso, non farti con le tue mani. Qui si tratta di scoprire qualcosa che è molto importante, non puoi sbagliare. E dunque cerca di orientare la tua ricerca nella direzione intelligente, la direzione di chi in qualche modo ti può dare questa indicazione. Ecco, la proposta credente ti dà questo aiuto, si pone accanto a te per aiutarti a capire che solo colui che ti ha dato la vita in fondo ti può orientare e ti può dare un'indicazione positiva e che orienti il tuo cammino. È la sensibilità del pellegrino. Un giovane di solito resta abbastanza interessato da questo, cioè vedere la fede non come un'imposizione così automatica di un pacchetto di verità, di un pacchetto di dogmi, come quelli che noi diciamo nel credo la domenica, no? Avete mai osservato dall'esterno che squallore che è il credo la domenica? A un certo punto dopo la predica del prete, che è già qualche cosa magari di non dico squallido, insomma, a volte è un po' deprimente, non suscita grande allegria, no? A un cenno del prete, uno, due, tre, via! E tutti partono, nessun dubbio, nessun problema, e mettono in fila una verità più grande dell'altra, e se voi li osservate all'esterno, diciamo, nel credo ci sono delle cose enormi, no? Ma senza un filo di emozione, di quel sentore, sto dicendo una cosa grande, grandissima.
Padre Medeo, una volta a Napoli il mio parroco, mentre faceva l'omelia, si fece un attimo di pausa in più dicendo e credo tutti in un solo Dio, quindi poi per la serie riflessi condizionati, cioè, stava parlando, doveva finire il discorso e tu credo in un solo Dio, cioè per dire che scusami se ti ho
no, ci stava bene, ci stava molto bene, molto colorita questa, se poteva succedere solo a Napoli,
sì, guarda.
Ecco, davvero è squallido, cioè la fede è indisponente quando è solo questo così pacchetto di verità che magari tu capisci anche poco, che non suscitano emozioni, il credo è senza sensibilità, no? Invece quanto sarebbe bello se dico qualcosa così di puramente ideale, no? Che fosse una condivisione di questa fede che è cresciuta nella settimana, che il credente offre agli altri in uno spirito di condivisione, ecco, il Signore c'è, l'ho incontrato in questi giorni, mi ha parlato e lo condivido con te, no? Ecco, una fede che non è così, questa imposizione più o meno assoluta e scontata di qualche cosa che viene dall'esterno, di solo dogmatico, ma invece la fede del pellegrino, la fede di chi cerca, la fede di chi ha delle indicazioni, io te le do, non rinuncio alla mia fede, io come animatore, come fratello, come sorella maggiore, perché? Perché ho fatto questa strada e ho visto che è stato molto importante per me, è stato bello, mi ha aiutato nella ricerca, e ora lo offro anche a te, non potrei farne a meno, perché ti offro quello che io ho scoperto come bello. Ecco, però ora sei tu che devi azionare il dinamismo del pellegrino e dicevo il giovane normalmente non rifiuta questo tipo di atteggiamento, questo, cioè fare animazione vocazionale è propedeutico alla fede. Capite? Invertiamo il discorso, una volta si diceva cammino di fede, poi al termine di questo cammino, quasi una sorta di premio ai credenti, gli famo pure la proposta vocazionale, come se l'animazione vocazionale fosse una cosa che viene dopo. Solo per alcuni, per carità, non si può fare a tutti, solo alcuni potrebbero capirlo. Ma io non dico che non si possa continuare così, certo, anche questo è un modo legittimo, se non viene forzato e se non diventa esclusivo però. Perché? Perché l'animazione vocazionale potrebbe stare anche all'inizio del cammino di fede, ed è interessante vederlo così. Cioè proporre la fede davvero come... Cos'è la fede? È una proposta che ti viene da un credente, da uno che ha fatto questo cammino e l'ha trovato bello, valido, vero per sé. È una proposta di un cammino che è finalizzato alla tua felicità. Capite? Questa è una proposta di fede, una proposta, è un'animazione vocazionale che già propone la fede, ma che probabilmente aiuta il giovane a cogliere la fede in una direzione più che è più attraente, più convincente, più praticabile in una cultura come quella di oggi. Fallo il tuo cammino da pellegrino. Ecco, però io ti indico, mi dispiacerebbe che tu prendessi una strada che non porta da nessuna parte. Allora, ecco, ti propongo un cammino che invece porta a scoprire qualcosa di bello. 3. La sensibilità spirituale teologica. Che vuol dire? Per scoprire il senso della vita, tu devi sempre più, e se tu stai mettendoti in questo atteggiamento del pellegrino ob audience, che ascolta quel Dio che parla senza voce, no? Che ascolta quel Dio che si rivela, ma che è sempre mistero. Ecco, per entrare dentro questo orientamento, certo, ripeto, l'animatore vocazionale non si nasconde dietro un dito, anche perché oggi chi è che fa gli animatori vocazionali? Solamente il cristiano, non è che in altri ambiti ci siano animatori vocazionali per il nulla, no? L'animatore vocazionale è appunto uno che ha fatto questo cammino di sensibilità, di sensibilizzazione di sé progressivamente in questo senso cristiano. E allora è chiaro che tu per entrare, per cercare di capire, cioè vedi i segni, ma poi capisci, cominci a capire, cominci a vedere, forse c'è un barlume di luce, solo se, ecco qui entra il discorso che abbiamo fatto prima, tu entri in sintonia con un certo modo di vedere, entri in sintonia con un certo modo di dare... Così, dare senso alla vita, non lo so, per esempio, entri, non ti chiedo ancora un'adesione così esplicita, però per esempio entri nell'ordine di idee che la tua vita può diventare importante per un altro, ecco, che tu non sei chiuso, che tu non sei un'isola, che la tua vita non è solo finalizzata a te, che tu hai ricevuto da altri, dunque non è un atto eroico, capite? No, ma questa è la realtà della vita. Tu sei vivente perché altri hanno determinato la tua esistenza e forse anche, non lo so, vale la pena la propria vita in qualche modo viverla, orientarla per gli altri. Ecco, in nuce c'è già un senso cristiano, un orientamento preciso. Allora, qual è il principio? Che tu puoi cercare e cercare in senso cristiano nella misura in cui tu entri progressivamente in sintonia con una certa sensibilità di valori, di ideali, di verità. E dunque, ecco, piano piano nasce questa sintonia con un certo tipo di immagine della vita che implica anche una certa relazione con Dio. E dunque diventa anche questa animazione vocazionale, questa sensibilità spirituale teologica, diventa piano piano una conoscenza di questo Dio, apprendimento della preghiera, per conoscere i suoi progetti, i suoi gusti, i suoi sentimenti, i suoi desideri, la sua sensibilità, che non vuol dire semplicemente tenere una condotta corretta e ineccepibile, ma avere il suo sguardo sulle cose e sulle persone, in modo che quello sguardo tu lo abbia sulla tua vita. Ecco, questo qui piano piano, sempre più, vedete, l'animazione vocazionale diventa propedeutica alla fede, una fede vista come un modo di leggere la vita. Un modo di leggere anche dunque la tua esistenza, la tua storia, il tuo futuro, a partire dalla realtà della fede. Con questo non si intende dire o pretendere che il giovane sia già in possesso di questa maturità credente, ma che intuisca che potrà scegliere secondo i desideri di Dio, nella misura in cui lui è sempre più in sintonia, simpatia con Dio e con la sua parola, Per questo il cammino di ricerca vocazionale è sempre e anche prima di tutto un cammino in ricerca di Dio, un cammino che porta alla conoscenza. È bello, un giovane conosce Dio nella misura in cui ne coglie la sensibilità. La croce di Gesù cos'è? È la sensibilità di Dio. È un modo diverso, no, di presentare. Io credo l'animazione, la pastorale vocazionale ha anche la sua teologia. L'ufficio di pastorale vocazionale non è un ufficio in curia in cui che stiamo messo in piedi negli ultimi decenni, nell'epoca delle vacche magre, ma non è solo in funzione di una crisi, di una contingenza, di una congiuntura negativa. La pastorale vocazionale ha la sua teologia, in cui Dio è l'eternamente chiamante e che propone un atto di fede che piano piano ti introduce nella sensibilità di Dio. Per cui un giovane di oggi dire la passione di Gesù, la croce, è il segno della sensibilità dell'Eterno. È l'Eterno che ha così a cuore la felicità dell'uomo, che per questa felicità dona tutta la propria esistenza, dona la sua vita. È molto diverso. Diventa un cammino di fede. E forse quello che fa l'Eterno, Eterno, bello dire, chiamare Dio l'Eterno, perché vuol dire la definitività della sensibilità. È così per sempre nella società che ha paura del per sempre, no? Ecco, Dio è così, Dio è la garanzia di questo amore e di questa sensibilità definitiva, no? E la croce è ciò che te la trasmette, te l'annuncia. Ebbene, probabilmente, se questa è la sensibilità dell'Eterno, questo è indicativo anche per la tua felicità, cioè anche la tua sensibilità dovrebbe entrare in questa logica. Capite? È un modo diverso di educare al senso di Dio, di parlare di Dio, di fare teologia, di invitare alla preghiera, di stimolare al senso del vir ob audiens. Quarto, sensibilità etico-morale. A volte si presenta la vocazione in termini eroici e straordinari, come se chi fa una certa scelta dovesse per forza essere persona al limite dell'eroismo, eccezionale e speciale. Infatti per un certo tempo le abbiamo chiamate vocazioni di speciale consacrazione, o magari interpretando malamente quel versetto del Vangelo che dice queste cose non tutti le possono capire, è dato solo da alcuni capirle. Ecco, intendiamo bene, non c'è nessuna cosa strana nella vocazione del credente che decide di donare la sua vita in una certa prospettiva, no? Anzi, e non abbiamo nessun interesse a insistere su questo speciale, come l'altro giorno ho sentito Sua Eccellenza fare la predica a una professione religiosa di alcune suore, no? In questa predica il vescovo fa, oh, c'erano delle giovani presenti, no? Allora lui dice, ha approfittato per fare animazione vocazionale, no? E dunque dice, ah, guardate voi giovani, guardate queste qui che si offrono al Signore in questo mondo così balordo e che fanno il voto di povertà, di castità, di obbedienza, guardate che bellezza, perché invece voi, certo, insisteva sulla così questo aspetto eroico, ma no, eccellenza, non è un modo intelligente. Queste persone hanno scoperto il dono della vita e al dono della vita rispondono, hanno scoperto che non c'è altro modo più naturale, più logico, quando uno scopre la vita è un bene ricevuto, un dono che mi è stato dato, assolutamente immeritato, non ho fatto nulla per ottenerlo. E allora è la semplice psicologia che dice il dono, il bene ricevuto, che cosa fa? Tende per natura sua a diventare bene donato. Non c'è nessun eroismo. Quando uno scopre il bene ricevuto, non vede, anche da un punto di vista etico-morale, non vede altre alternative. È normale che io faccia il dono di me stesso. E questa è la via più intelligente per fare animazione vocazionale, dicevamo dianzi, universale, rivolta a tutti. A tutti, perché qualsiasi, se tu parli a 50 giovani in questo modo, tu parli a tutti, perché questa è la verità di tutti. La vita per tutti è un bene ricevuto che tende per natura sua a diventare bene donato. Nessuno dei 50 giovani può dire: ah no, no, a me questo non mi interessa, io sono già prenotato per altro tipo di... No, tu sei libero di fare la scelta che vuoi, ovvio, ma sappi che non sei libero di uscire da questa logica, perché la vita anche per te è bene ricevuto che tende per natura sua a diventare bene donato. Ecco, questa sensibilità etico-morale è fondamentale attivarla nel giovane. Ma quale speciale consacrazione? È invece rispettare il senso della vita, che evidentemente poi trova nella prospettiva cristiana la, come dire, la promozione, la conferma definitiva, stabile, addirittura anche l'Eterno vive così. Il figlio che cosa fa? È l'esempio più bello proprio di questa logica. Il figlio, Gesù, è colui che ha la perfetta coscienza e consapevolezza che tutto quello che ha ed è lo ha ricevuto dal Padre. E allora cosa fa? Dona totalmente se stesso al Padre e all'umanità. Ed è l'esempio più bello della vocazione. E dunque, prendiamo questa strada qui, è molto più intelligente, molto più convincente, molto più vera soprattutto. E far capire a un giovane, guarda, che dare alla tua vita questo tipo di prospettiva non è niente di eroico, è il minimo che tu possa fare. Sarebbe strano il contrario, che tu il bene ricevuto te lo voglia tenere per te. Ma questa è la fonte e la radice di tutte le infelicità, di tutti gli egoismi, di tutte quegli spiriti di possedere, di possedersi, ed evidentemente a quel punto di vedere la relazione con gli altri come qualcosa di ostile, di nemico. Pensate quanti aspetti prende una intelligente animazione vocazionale quando dà attenzione a queste sensibilità. La vocazione è tutta costruita su questa logica elementare veritativa. Elementare, senza moralismi né perfezionismi né specialismi. La vocazione è tutta costruita su questa logica elementare veritativa ed è a sua volta qualcosa di logico che qualsiasi persona intelligente e onesta intuisce. Non è strano decidere di donare la vita e donarsi alla vita, agli altri, a un grande ideale. Strano sarebbe il contrario, semmai, il tenersi per sé, il pensare solo a se stessi, che è fuori di ogni logica, che è fuori di ogni logica, capite? Fuori di ogni intelligenza, fuori di ogni morale. È bello trasmettere al giovane questo, dire: sei stupido se interpreti la tua vita semplicemente come una cosa tua. Sei un costruttore della tua infelicità e diventerai un mostro. Il mostro che cos'è? La deformazione della propria identità. Questa è la tua identità, questa è la verità di ogni essere umano. Questa è la vita, questa è la verità della vita. Quinto, la sensibilità redentivo-relazionale. Sensibilità redentivo-relazionale, cosa voglio dire? Non vorrei complicare il discorso. Voglio dire, un tempo si usava molto nella pastorale vocazionale il modello della creazione. Qual era? Cosa voleva dire questo modello della creazione? Voleva dire realizzare la propria vocazione, vuol dire realizzare il progetto che Dio, il creatore, ha sulla creatura. Teologicamente correttissimo. Dunque, realizzare la mia vocazione vuol dire realizzare quel progetto che il Padre Dio, il creatore, ha su di me, sulla mia vita, un progetto sempre originale, dunque è solo lui che me lo può rivelare. Benissimo, va molto bene. Ma è possibile fare un passo in più, adottare il modello redentivo, non solo quello creativo, quello legato alla creazione. Cosa vuol dire modello redentivo? Non dico nulla di nuovo né di particolarmente originale. Vuol dire che la tua vocazione non è solo questione soggettiva, personale, di coerenza con quel modello che il Padre ha su di te, ma vuol dire che la vocazione autenticamente cristiana è la vocazione di chi? Redentivo cosa vuol dire? Di chi si fa carico della salvezza di un altro. E questo è un valore aggiunto. E questo dà ancora più forza, enfasi, precisione al cammino vocazionale, tipicamente cristiano, perché è quello che Gesù ha fatto sulla croce. E dunque tu, ecco la pista buona, tu sceglierai bene se la tua scelta va nel senso del farti carico dell'altro. Dunque, tu che diventi mediazione di salvezza. Allora la scelta la stai facendo bene, ma non la stai facendo, non la fai bene se pensi solo a te, le mie doti, i miei talenti, le mie capacità. Questo è un modo veramente stupido di fare. E però a volte ancora si sente questo, no? Vedi, tu sei, e questa è la tua strada, perché questo sei capace di fare, perché questo è così. Al contrario, uno dice, no, è bello, interessante, però non c'ho la forza, non c'ho la capacità. E allora quanti aborti vocazionali per via di questa impostazione scorretta della proposta. Dunque non c'entra niente, tu sei capace. Quando l'angelo è apparso alla Madonna e gli ha detto, tu diventerai madre del Salvatore, la Madonna mica gli ha detto, ah, finalmente sei venuto, era una vita che aspettavo che una venisse a dire, è quello che ho sempre sognato di fare, eccomi pronta per l'uso, cosa c'è da fare? Io sono capace di fare. Ecco, esattamente il contrario, no? Perché? Perché progetto vocazionale cristiano vuol dire farti carico della salvezza altrui, vuol dire davvero vivere la propria vita come un reale dono, ti rendi non solo responsabile di te, ma ti rendi responsabile dell'altro. E sai che nel paradiso, nella porta del paradiso, c'è una grande scritta che dice vietato l'accesso ai singoli. È scritto così, lo posso assicurare. Cioè non si entra in paradiso da soli, eh? Uno non entra in paradiso dicendo io ho realizzato quel progetto, dunque ho fatto per bene tutto. None, da solo non c'entri. In paradiso si entra solo se sulle spalle c'hai qualcos'altro e tu stesso, senza sentirti eroe, ti senti portato sulle spalle da un altro. Questo è molto più sano, molto più ecologico, molto più igienico, presentare la vocazione così. Nessun eroismo, di nuovo, ma tu che vivi il dono, di nuovo, al servizio dell'altro, come Gesù ha fatto sulla croce. In fondo, cosa vuol dire essere salvati? Tornando al paradiso, vuol dire solo che Cristo, morendo in croce, ci ha riaperto le porte del paradiso? Essere salvati vuol dire Cristo salvandomi da che cosa? Dal mio egoismo, anche quello spirituale, mi ha reso capace di fare la stessa cosa che ha fatto lui. Questo è il vero salvato. La salvezza, dove la sperimenti? Quando davanti il Venerdì Santo, davanti alla croce, ti sforzi di piagne, davanti baciando la croce? La salvezza è nella nel prendere coscienza. Dio mi ha amato così tanto da rendermi capace di amare con il suo stesso cuore. E dunque di farmi carico della salvezza di un altro. Questa è la direzione giusta, vocazionale. È molto difficile che un giovane dica a me questa prospettiva non mi dice niente. Molto difficile. Nonostante la cultura in cui viviamo, è molto difficile che un giovane di fronte alla prospettiva, oh, che fai? Continui a pensare alla tua pancia, a te stesso, alle tue economie, oppure ti orienti verso un cammino di vita in cui senti che puoi dare qualcosa all'altro. Molto difficile che un giovane dica no, è più bello pensare alle mie cose. Capite? Certi, come dire, fallimenti, chiamiamoli così, vocazionali, dipendono proprio dall'inconsistenza della proposta, dalla povertà contenutistica della proposta. Ecco, questa sensibilità redentivo-relazionale, questa è la vera relazione, l'uomo è un animale relazionale. È dunque difficile che uno senta e dica no, a me non mi interessa proprio niente che gli altri si arrangino e facciano il loro gioco. Ecco, e stiamo attenti perché purtroppo oggi, nonostante quello che ho appena detto, oggi rischiamo invece proprio di perdere progressivamente questa sensibilità redentivo-relazionale, relazionale sul piano umano, redentiva sul piano cristiano. Vedi tanti cenni, tanti segni del vivere sociale dalla antipatia verso i migranti a tante altre forme di splendido egoismo becero e citrullo. Siete stanchi? Sì.